Parole di storie presenta. Babilonia, la nascita degli dei e l'origine del mondo. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Siamo in Asia, e precisamente nell'Asia anteriore, quella più vicina all'Europa. Là, dove due enormi fiumi, l'Eufrate e il Tigri, che nascono abbastanza vicini, allontanandosi durante il corso e tornando poi ad avvicinarsi per sfoggiare infine nel Golfo Persico, racchiudono una vasta regione che fu chiamata dagli antichi greci Mesopotamia, che vuol dire appunto paese tra i fiumi. Babele fu la più celebre città di questo territorio nei tempi antichi, e la regione di Babele, o Babilonia, fu per molto tempo la parte più ricca e civile di tutto il paese. Ma la terra di Babilonia è importante anche per un'altra ragione. Può essere considerata la culla della nostra civiltà europea. Proprio così. Là, forse, fu inventata la scrittura. Là furono cantati i primi canti. Là sorsero i primi miti. I popoli che dal cuore dell'Asia si spostavano lentamente verso l'Occidente, verso l'Europa, passavano per il paese tra i due fiumi, che allora era irrigato da migliaia e migliaia di canali derivati dal Tigri e dall'Eufrate, ed era prodigiosamente fertile, e accoglievano più o meno la civiltà babilonese durante la loro migrazione. I primi abitatori di questa terra, i Sumeri, erano poeti nati e ci hanno lasciato uno dei più antichi poemi giunti fino a noi, in cui è narrato il mito delle origini del mondo. Quasi tutti i popoli hanno cercato di immaginarsi la nascita della terra e del cielo, degli animali e delle piante, e, infine, dell'uomo stesso. I Sumeri furono tra i primi a creare questo mito. E fu così che nelle origini del mito babilonese e la nascita degli dei, quando il mondo ancora non esisteva, solo immensi vortici di acqua e di fango si stendevano senza forma nello spazio infinito. Era un grande buio nel quale scrosciavano le onde inquiete e immense, mentre ciechi sussulti, sterminati uragani agitavano a tratti la materia. Nient'altro. Nonostante tutto, due esseri vivevano tranquilli in quella notte fangosa. Apsu, lo spirito dell'abisso, dello spazio senza termine, e Tiamat, lo spirito delle acque. Sarebbe assai difficile immaginarli. Gli stessi babilonesi non avevano idee molto precise. Diciamo che erano due esseri di forme mostruose. Quando cercarono di raffigurarli, disegnarono strane creature che sanno un po' di maschere carnevalesche, pur non mancando di una certa efficacia e inquieta sensazione. Tiamat, dunque, era considerata femmina. La massa delle acque, a un certo momento, si unì con l'abisso. E da questa unione cominciarono a nascere degli dei, simili a enormi serpenti, a draghi alati, a uccelli rapaci. E per molto tempo questi esseri divini, primitivi, si agitarono nella notte confusa, al turbine delle acque agitatissime e vorticose. Da essi, infine, nacquero tre divinità molto potenti: Anu, il dio del cielo, Bel, il dio della terra, ed Ea, il dio degli oceani. Ma i due esseri primitivi, Apsu e Tiamat, non furono affatto contenti di questi nuovi esseri arrivati. Anu, Bel ed Ea apparivano demoni pericolosi, mentre torpidi e lenti, come è naturale che fossero, apparivano i due spiriti di Apsu e Tiamat, sempre immersi in una notte senza termine e in un lento, soave scorrere di acque. I nuovi dei, invece, erano vivaci e irrequieti, perché in loro la vita aveva preso forma e aveva iniziato la sua infaticabile avventura. E Apsu si lamentava. Oh, io di giorno non ho un attimo di pace e di notte non posso chiudere occhio con tutti questi esseri che mi frastornano. Voglio sterminarli e ristabilire il grande silenzio e pace a cui eravamo abituati. Parlava, insomma, a eccezione del progetto sterminatore, come potrebbe parlare un vecchio avo a cui i nipoti irrispettosi disturbino la pace. Tiamat non voleva saperne di uccidere la sua discendenza, ma Apsu era deciso a farla finita e, per essere sicuro di non fallire l'intento, si era perfino accordato con uno spirito inferiore, Mummu, il quale esisteva fin da prima che nascessero gli dei e a cui Tiamat aveva dato l'incarico di tenere a bada il tumulto delle acque. Ea però fiutò il pericolo che lo minacciava insieme con i suoi fratelli Anu e Bel e corse ai ripari. Conosceva le arti magiche, sapeva cioè dominare la materia e gli spiriti con la forza inarrestabile di formule misteriose e, per mezzo di potenti incantesimi, riuscì a imprigionare e distruggere Apsu insieme con il suo alleato Mummu. Fu questo l'inizio di una terribile guerra. Tiamat, infatti, che fino allora aveva considerato i giovani dei con una grande benevolenza e amore, si adirò furiosamente per la morte dello sposo. Raccolse una schiera immensa e forte di mostri e di draghi, si rivolse all'universo del cielo e si alleò con i demoni di alcune costellazioni. Affidò il comando supremo a un mostro più terribile di tutti, Kingu, e mosse contro gli dei ribelli. Fu uno spettacolo terribile nel suo aspetto e straordinariamente ben studiato e strategico nella sua formazione. I demoni più implacabili delle costellazioni, il cane arrabbiato, il drago fulgente, lo scorpione, il pesce e via di seguito proteggevano ai fianchi la schiera dei combattenti abbagliando, sino a rendere ciechi alla vista della battaglia il nemico con le loro luci. I draghi, possenti e feroci, formavano l'avanguardia, confondendo non meno la vista con le loro dure scaglie rutilanti e taglienti. Geni maligni svolazzavano come uccelli di rapina, con i loro becchi taglienti e a grande punta, battendo rapidi le loro ali color della notte e facendo risuonare dappertutto le loro stridule risate. E quel poco che si poteva vedere dell'esercito, frattanto lampeggiare tutto l'esercito dei mostri, dalle membra enormi e dalle facce paurose, mostrava tutta la sua magnificenza orrorifica e non certo rassicurante. Davanti a tutti avanzava Kingu, grande e terribile, portando sul petto le tavole del destino, il segno del supremo comando, su cui stava scritto il futuro di tutte le cose. L'annuncio della nuova minaccia fu portato ad Anu e Bel da Ea. I tre fratelli non sapevano che cosa decidere e, atterriti, si rivolsero al padre loro, il vecchio Anshar, nipote di Tiamat e di Apsu. Ma nemmeno Anshar riuscì a trovare una strategia per far fronte a un nemico così numeroso e potente. E infine, visto che il pericolo incombeva e qualche cosa si doveva pur trovare per risolvere la guerra, comandò ad Anu di riunire un esercito di demoni e tentare le sorti della battaglia. Anu non era quel che propriamente si dice un grande guerriero, tuttavia tentò di obbedire al comando paterno, ma quando si vide davanti l'enorme schiera di Tiamat, non iniziò nemmeno il combattimento e fuggì vigliaccamente in preda al terrore. Il comando della guerra passò allora ad Ea, ma il dio degli oceani era un dio sapiente, non aveva coraggio da combattente, e anche lui allora, di fronte l'impressionante formazione nemica all'orizzonte, si ritirò. Bel, da parte sua, nemmeno provò ad avventurarsi verso la battaglia. E a chi poteva rivolgersi Ea, dunque? Ma spesso ciò che sembra insuperabile ai vecchi viene valorosamente risolto dalle nuove generazioni più fresche e intraprendenti. Ea aveva un figlio, un giovane dio coraggioso, ambizioso e, per di più, molto bello, perché il sole gli aveva dato la sua luce e il suo ardore. Si chiamava Marduk, il dio solare, e sapeva di possedere tutto ciò che fosse necessario per trionfare. Marduk, da tempo, desiderava l'occasione di mettersi in vista. A lui si rivolse suo nonno Anshar, e Marduk, pieno di ardore, accettò senz'altro di dar battaglia all'esercito dell'avo Tiamat. Per quanti mostri e quanti draghi potesse sfoggiare, a condizione però che tutti riconoscessero senz'altro la sua supremazia e, dopo la vittoria, gli affidassero l'incarico di riordinare l'universo a suo comodo e talento, stabilendo esso, Marduk, la reggenza dei destini per tutto l'eterno divenire. Evidentemente poteva apparire esagerata la sua pretesa, ma lui, Marduk, era un giovane dio forte e ambizioso, tanto quanto coraggioso, ed era questo che serviva il dio giusto. Gli dèi, alle condizioni avanzate da Marduk, rimasero un po' sorpresi, sì, e dubbiosi, ma non c'era tempo da perdere, e non restava altro che riunirsi in concilio per mettersi d'accordo. Fu allestito per l'occasione un banchetto degli dèi. Tutti i discendenti di Tiamat e Apsu intervennero. Vi erano i loro due figli primogeniti, progenitori di tutti gli dèi, e cioè il dio Lakmu e la dea Lakamu, dalle membra di serpente. Vi erano i figli di questi, il vecchio Anshar e sua moglie Kishar. Quindi venivano i più giovani, Anul, Bea, Ea, col giovanissimo Marduk, e per ultime le divinità minori, giù fino ai demoni e ai geni. Sedettero a banchetto, bevvero compostamente e solennemente, ma in notevole quantità, il vino aromatizzato col sesamo, e mangiarono il bianco pane. E infine vennero al dunque. Marduk si levò a chiedere loro se fossero disposti a riconoscergli il dominio dell'universo in cambio del suo aiuto. E così dicendo, per dimostrare chi era e quale fosse il suo potere, oltre che le sue pretese, fece, sul momento, sparire e poi riapparire una veste fra lo stupore di tutti gli dèi. Felici di poter contare in un sovrano dotato di così magiche e sorprendenti capacità, di un carattere così deciso e di un aspetto così bello, essi lo elessero loro nuovo re, donandogli subito le insegne del potere, lo scettro, il trono e la lancia. «Tu ci vendicherai, Marduk», gli dissero, «e adesso va ad annientare l'esistenza di Tiamat. I venti possano disperdere nell'abisso il suo sangue». Marduk si preparò alla battaglia, prese l'arco che solo lui poteva tendere, si mise il fulmine sulla fronte e fabbricò personalmente una rete con cui catturare Tiamat, invulnerabile da qualsiasi arma. Poi creò 7 venti perché lo assistessero nella lotta, salì sul suo cocchio tirato da 4 feroci cavalli e, alla testa delle sue schiere, mosse contro il nemico. Presto i due eserciti furono di fronte. Da un lato l'esercito delle tenebre guidato da Kingu, dall'altro quello della luce comandato da Marduk. Tiamat, appena vide Marduk, pronunciò contro di lui un incantesimo terribile, ma il giovane dio era superiore agli incantesimi e invitò Tiamat a misurarsi con lui. Si avventarono l'una contro l'altro e Marduk gettò la sua rete su Tiamat, avvilupandola, mentre i 7 venti furiosi soffiavano contro di lei e le toglievano il respiro. Infine, Tiamat cadde trafitta da una freccia e giacque, immobile. I mostri e i draghi di Kingu, quando videro cadere la loro regina, si spaventarono assai, tanto che non ebbero più la forza di combattere. Marduk li sconfisse facilmente, imprigionò anche loro nella rete e li precipitò nell'abisso, che divenne così la loro dimora infernale. Poi tolse a Kingu, che era stato ucciso, le tavole del destino, se le appese al petto e tornò presso l'enorme corpo di Tiamat per iniziare la sua opera, la creazione dell'universo. Innanzitutto divise in due parti il cadavere di Tiamat, come un'ostrica, e ne sospese una metà nell'alto, formando la volta celeste, e una metà nel basso, formando la base del mondo terrestre. Poi costruì il firmamento, assegnando un posto fisso alle varie costellazioni. Regolò il corso del sole e della luna, ordinò il trascorrere del tempo, istituendo l'anno e scomponendolo in 12 mesi. Edificò le dimore dei grandi dei Anu, Bel ed Ea, e così l'ordine si sostituì al disordine primitivo, e la luce all'ombra anche, cosicché il nuovo universo fu tutto armonia. Il sole dominò il giorno, entrando trionfale nella volta celeste da una porta che si apriva in un lato del cielo e uscendone al tramonto per una porta opposta. La luna governò la notte, impedendo col suo bianco chiarore splendente il nero oscuro del tutto. Infine, Marduk intrecciò sulla superficie dell'oceano un vasto graticcio, lo ricoprì di polvere e di creta e formò così la terra, su cui si formarono con armonia e leggiadria i monti, le valli, i fiumi, e che presto furono ricchi di piante e alberi infiniti. Gli dei ammirarono l'opera di Marduk, ma trovarono che vi mancava ancora qualche cosa. Come avrebbero potuto sentire la loro potenza e rallegrarsene se non vi era una creatura che li adorasse e li servisse? Allora Marduk ebbe un'ultima trovata. Aiutato da Ea, suo padre, raccolse il sangue caldo di Kingu, lo impastò con la terra e ottenne in tal modo una rossa creta con cui formò il primo uomo. Gli dei furono pienamente felici, lodarono Marduk, glorificandolo con 50 nomi diversi, e decisero di innalzargli un grande possente santuario in cui fosse per sempre onorato. Questo santuario fu l'imponente città di Babele o Babilonia, e Marduk divenne la più grande e importante divinità.
Ciao a tutti! Se ti è piaciuta questa avventura e vuoi seguire le altre storie fantastiche da noi pubblicate, potrai trovarle riunite in un solo podcast. Ti basterà andare sulla pagina del nostro sito web dedicata agli audiolibri e scegliere quella che più ti piace. troverai fiabe, favole, leggende, storie dalla mitologia, racconti e tanto altro ancora.
Paroledistorie.net.
E buon ascolto!